La festa di oggi è la festa del compimento della vita di Maria. Ci permette di leggere compiutamente la sua vita. Sempre quando qualcuno muore, di fatto la morte chiude la sua esistenza, no? E permette di leggere la vita di una persona nella sua interezza, no? I libri sapienziali dicevano che solo alla fine puoi giudicare davvero della vita di una persona, e lo sappiamo un po' tutti bene, no? È con la morte che si chiude la vita e si può leggere in profondità il tutto dell'esistenza di una persona. E però mi sembra interessante, quest'oggi non siamo qui tanto a celebrare la morte di Maria. Siamo qui a celebrare la sua fine, certo, la sua morte, ma una morte che passa nel compimento, che passa dentro la Pasqua di Gesù. Cristo, diceva Paolo, è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. In Cristo tutti riceveranno la vita, ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. E Maria sta qui dentro. La festa di oggi, appunto, è la festa del compimento della vita di Maria. Cogliamo fino in fondo, no? Radicalmente, compiutamente la sua vita. E la cogliamo così, come vita che sì, ha un termine, ma dove il termine diventa il luogo della Pasqua, il luogo della risurrezione, no? E penso diventi una parola di speranza per tutti noi, no? Perché Maria ci testimonia che l'ultima parola sulla nostra vita è quella del risorto, che ci chiama a condividere la sua vita per sempre. Ce lo testimonia, perché appunto lei abita già questa realtà. E ci apre la speranza di poter condividere con lei, nel Signore risorto, la stessa vita, la stessa Pasqua. E in questo senso la festa di oggi è anche la festa della speranza per tutti noi, è la festa della fiducia per tutti noi. E mi sembra bello anche poter leggere il Vangelo che abbiamo appena ascoltato proprio un po' dentro questo orizzonte. Non c'è nel Vangelo o negli altri testi delle scritture il racconto della morte e appunto dell'assunzione di Maria, che raccoglierebbe la sua vita. Però il brano che abbiamo ascoltato in qualche modo ci viene offerto quest'oggi proprio un po' anche come il brano di Vangelo che ci permette di leggere un po' in sintesi tutta la vicenda e la storia di Maria. E allora mi pare bello poter raccogliere un paio di cose da questo brano di Vangelo. Ma prima di tutto il fatto che qui dal testo emerge la profonda umanità di Maria. Se lo rileggiamo con un po' di calma, e magari possiamo farlo proprio anche a casa con calma, ci accorgiamo che l'incontro che ci viene raccontato non è tanto semplicemente una descrizione, no? Ma è un racconto che fa parlare le persone e i gesti che stanno compiendo. Quelle parole che Elisabetta dice a Maria, ma quelle che Maria dice poi, non semplicemente a Elisabetta, ma che proclamano un po' il suo stato d'animo, sono parole, sono gesti densi di umanità. Il brano non lo dice. In genere però gli artisti rappresentano la visitazione con l'abbraccio di queste due donne, ma mi pare che in profondità interpretano bene il testo, perché ti dicono di questa profonda apertura, no? Di questa profonda umanità, queste due donne che si avvicinano e che si guardano profondamente, no? Non c'è ripiegamento su di sé, non c'è autocompiacimento, non c'è qui la chiusura, ma c'è un'apertura cordiale all'altra, no? Se lo rileggiamo ce ne accorgiamo profondamente. L'altra, Elisabetta, e Maria per Elisabetta, è incontrata per ciò che ella è guardata con affetto, con stupore, con venerazione addirittura, e diventa anche per noi il paradigma delle nostre relazioni, no? L'imparare a incontrare l'altro con cordialità, l'imparare a incontrare l'altro cercando di cogliere il mistero che abita la sua vita, no? Cercare di incontrare l'altro con lo sguardo attento su di lui, con la gioia di vedere la bellezza dell'altro. Appunto, questa è una delle cose splendide nel brano di oggi. Elisabetta che loda Maria perché è la madre del suo Signore. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? È lo stupore, no? Di fronte ai doni dell'altra persona, la bellezza dell'altra persona. Quanto potrebbe aprire anche le nostre relazioni. Per di più, qui nel brano ci accorgiamo che in gioco non sono soltanto queste due donne e senz'altro i loro figli, ma c'è anche la presenza di qualcun altro, no? La presenza di Dio che passa attraverso queste persone. E mi pare ci dice sempre la profondità delle nostre relazioni, dove c'è sempre anche un terzo che entra, no? E c'è lui che in qualche modo costituisce lo spazio autentico della relazione autentica, no? Dell'imparare a incontrare l'altro per ciò che è, perché questo spazio, lui, diventa il luogo nel quale la libertà dell'altro tu la puoi rispettare e la tua libertà la puoi vivere fino in fondo. E poi una seconda cosa che pure emerge, mi pare, con forza dal testo, quell'atteggiamento di profonda gratitudine che abita Maria. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Sono parole che interpretano ciò che Maria sta vivendo e la interpretano proprio con il sapore profondo della gratitudine, no? Ci sono dei momenti nella nostra vita nei quali lo stupore di fronte alla vita e la gratitudine, no? Diventano un po' spontanee, no? Quando nasce un bambino, quando ci si sposa, quando qualcuno a cui vogliamo bene raggiunge dei traguardi importanti, no? Quando si contempla qualcosa di bello, no? La natura o qualcosa di artistico, no? E in qualche modo scopri, no? Che qui dentro ti viene offerto il bello della vita, no? Che la vita merita di essere vissuta e che è dono, no? E per la verità anche quando muore qualcuno, o quando ci si distacca da qualcuno per qualsiasi motivo, no? Certo, c'è tutto il dolore del distacco, ma c'è anche la possibilità di rileggere il tutto della vita dell'altra persona e di scoprire il dono che è stata per te questa persona, la bellezza di ciò che hai ricevuto, no? E appunto anche lì ti può apparire con gratitudine che la vita è dono e che c'è qualcosa di grande che avviene. Maria vive questo, ma lo vive in profondità, lo vive radicalmente, come chiave di lettura della vita, come chiave di lettura della sua esistenza, e lo legge nella speranza. Se leggiamo bene il Magnificat, ci accorgiamo che non è tutto vero quello che Maria dice immediatamente. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Anche allora, come oggi, hanno continuato a vivere i potenti che opprimevano e che opprimono. Anche allora, come oggi, chi sta bene ha continuato a star bene. E però Maria ha colto che qualcosa stava cambiando radicalmente, che c'è una presenza che apre davvero la vita. E allora la gratitudine diventa profonda. È una gratitudine che è abitata dalla profonda fiducia, perché sa leggere in profondità ciò che avviene, sa leggere lì dentro i segni di qualcosa che si offre, che è più grande, che aspetta il compimento. Maria intravede già qui la Pasqua, e intravede già qui la possibilità di leggere la pienezza della nostra vita. E dovremmo chiederle un po' gli occhi, dovremmo chiedere a Maria di avere un po' i suoi occhi per imparare anche noi, non soltanto a leggere il positivo che c'è, ma a leggere anche i segni che comunque sostengono la speranza e che ti permettono di camminare nella vita e di guardare appunto persino alla morte con fiducia. Allora, mentre celebriamo l'Eucarestia, mentre celebriamo la Pasqua del Signore, chiediamo di avere un po' di questi occhi e di essere disposti anche noi, come lei, a vivere con cordialità le relazioni della nostra vita e a vivere con profonda speranza nella Pasqua del Signore.